Decolonizing Minds, storie di immigrazione autentiche, raccontate dalla prospettiva di chi le ha vissute, per indagare passati coloniali, spesso trascurati, e comprendere concezioni e convinzioni che vi hanno condotto, rileggendole alla luce della storia. Buongiorno o buonasera a tutti gli ascoltatori. La puntata che proponiamo tratterà del tema dell'immigrazione attraverso la storia di Vladimir, un giovane infermiere originario del Camerun, immigrato in Italia per studiare. Presentiamo dunque non solo il racconto di una nazione, del suo passato e delle sue costumanze, ma anche di un uomo che, stufo della monotonia, arriva in Italia, lasciando la sua casa e la sua famiglia, attratto dal solo lezzare del nuovo. Senza voler indugiare oltre, passo la parola a Giada, che condurrà con lui la conversazione. Buon ascolto da tutti noi.
Ciao Vladimir, benvenuto a questa intervista e siamo molto felici di accoglierti qui. Vorremmo iniziare con la seguente domanda. Quali ricordi affiorano alla tua mente quando ripensi ai tuoi anni da ragazzo e da studente in Camerun? E cosa ti manca e cosa non?
Io ho vissuto in Camerun fino all'età di 20 anni, quindi un paio d'anni dopo la maturità. In Camerun era molto, come dire, la mia infanzia era molto bella. Cioè, avevo una famiglia modesta, mio babbo è, cioè mio padre è insegnante di liceo, di matematica, e mia madre è segretaria di università, quindi diciamo che ce la facevamo assolutamente a sbaccare il lunario. Poi infanzia allegra, molto allegra, c'è un sacco di cugini, c'è un sacco di amici in Camerun, e quindi era veramente bello bello. Poi c'è da dire che io non ho vissuto assolutamente periodi di guerra o casini vari, anche se in questo momento, diciamo negli ultimi anni, è emerso un conflitto tra la parte anglofona e francofona del Camerun.
In seguito Vladimir ci ha raccontato di quell'attuale tensione politica, conosciuta come crisi anglofona, un conflitto che da quasi 5 anni ormai imperversa nel Camerun occidentale e vede contrapposti il governo francofono e alquanti gruppi di militanti anglofoni decisi a perseguire una violenta insurrezione separatista che, a fronte di svariati tentativi di repressione da parte del governo camerunese, non accenna tuttavia a sopirsi. Assai poco considerato dalla comunità internazionale, in oltre 4 anni il conflitto ha dilaniato la popolazione camerunese, provocando circa 15.000 morti, 500.000 rifugiati, 5.000 detenuti, 2 milioni di sfollati interni, 400 villaggi incendiati e privando 800.000 bambini del loro diritto all'educazione. Sono questi i desolanti riverberi di un passato coloniale che non cessa di rinfrangersi sul presente, dissipando ogni spiraglio di pace fra i popoli.
Ecco, questo, diciamo, la mia infanzia è un po' questo, tra viaggi a giro per il paese, a giro per l'Africa, durante le vacanze e comunque stare in famiglia. Questa era veramente una cosa tipica nostra di famiglia, stare insieme.
Invece, per quanto riguarda il sistema scolastico in Camerun, puoi dirci com'è strutturato?
La cosa più importante da sapere, da capire, è che in Camerun uno che fa tutto il suo percorso in Camerun ha la maturità un annetto, mi pare, prima di uno che ha fatto il sistema italiano.
Riprendendo in mano i libri di storia, è impossibile non leggere del colonialismo e delle innumerevoli conseguenze che ne sono scaturite: la cultura, le buone abitudini e quelle cattive, i più importanti caratteri di un popolo, tutto rimpiazzato da imposizioni rimarcanti un vecchio e retrogrado concetto di supremazia. Ancora oggi derivano da tale concetto alcune stonanti caratteristiche che sfumano e maculano la società, come gli stereotipi, il tenore di vita, i pregiudizi. Racconta infatti Vladimir dei risvolti che il colonialismo ha avuto nel suo paese.
Un'altra cosa da dire è che purtroppo, questa volta dico purtroppo, il sistema scolastico camerunese è molto improntato sul sistema francese. Studiamo poco, secondo me, della nostra storia, della storia del Camerun, della storia africana. Studiamo poco perché secondo me dovrebbe essere, lo studiamo, cioè la studiamo la storia del Camerun, però poco. A volte sento l'impressione che studiamo anche troppo la storia europea.
Per quanto riguarda questa situazione politica del Camerun, vorrei chiederti una curiosità. Se ci fosse la possibilità di rendere il Camerun effettivamente indipendente dalla Francia e non solo sulla carta, tu parteciperesti a una campagna del genere?
Allora, sì, parteciperei assolutamente a una campagna del genere, perché un giovane camerunese come me, sentendo determinate cose, sentendo e vedendo determinate cose in Camerun in questo 2022, fa male. Cioè, il fatto che il Camerun oppure gli autoctoni, i camerunesi che ci vivono oppure che vivono anche all'estero, non approfittano oppure non hanno mai approfittato al 100% delle loro risorse naturali, delle loro risorse in generale. È una cosa che fa molto male. Per quale motivo? Semplicemente perché storicamente la Francia prima e oggi l'Occidente, includendo anche la Cina, gli Stati Uniti, la Russia, stanno facendo una cosa abbastanza, come dire, una cosa tremenda, cioè sfruttano in modo incredibile le risorse naturali senza far sì che gli autoctoni possano approfittare della terra sulla quale camminano. Un esempio che può sembrare banalissimo, io prendo l'esempio di un villaggio al sud del Camerun, tipo, che in cui le persone che ci vivono camminano addirittura senza scarpe, non hanno la possibilità di mangiare, però loro camminano su una terra talmente ricca, oppure vivono in un posto talmente ricco, che i francesi per primi o le aziende francesi, con la scusa di andarci a fare ad esempio una strada, fai conto, sfruttano, tagliano gli alberi, portano via gli alberi, portano via un sacco di risorse naturali, e però il camerunese che vive in quella zona lì, pur vivendo in una zona così ricca, non riesce nemmeno a mangiare. Questa è una cosa per me gravissima, però io come camerunese individualmente ci posso far ben poco, perché la cosa è molto più grande di me. Io farei qualsiasi cosa, a me piacerebbe contribuire in qualche modo a un'indipendenza definitiva del Camerun, però da solo o perlomeno individualmente si può far poco. La cosa deve partire dal governo, la cosa deve partire dallo Stato. Però se la cosa non, se l'iniziativa, diciamo, non parte dallo Stato, è semplicemente perché chi ci lavora, i politici che ci lavorano, sono corrotti, e non sto esagerando, sono corrotti perché le aziende francesi, quando ci vengono a sfruttare queste risorse, chiaramente corrompono in qualche modo chi dà le autorizzazioni, perché non è che arrivano in Camerun così senza autorizzazioni, o perlomeno senza nemmeno avvisare nessuno, vanno a sfruttare le risorse. No, assolutamente no. Lo Stato camerunese sa benissimo che in una zona X o Y c'è un'azienda A o B, francese, tedesca o russa, che ci sta tagliando gli alberi, che stanno sfruttando la terra, che stanno pompando del petrolio a destra e a sinistra. Per lo Stato va bene così, è normale, ma nessuno prende in considerazione quella povera gente che ci vive. Per rispondere alla vostra domanda, a me piacerebbe tantissimo aiutare in qualche modo, anzi lo farei subito, però la cosa deve partire dallo Stato, perché la cosa non è annullare il rapporto Francia-Camerun, la cosa è fare in modo, perché le relazioni internazionali tra paesi è una cosa che esiste da anni e esisterà sempre, è impossibile per un paese andare avanti senza gli altri. E se parliamo per un paese che non ha una forza, diciamo, tecnologica o una grande forza anche a livello di alcune risorse per sfruttare le proprie risorse, è difficile. Il Camerun ha delle aziende che possono diciamo, trattare o sfruttare, diciamo, o possono mettere a profitto le proprie risorse per lo Stato camerunese, ma solo che sono aziende che non corrompono lo Stato, quindi no, per lo Stato non va bene. Cioè, nel senso che invece di prendere un'azienda francese per andare a lavorare in Camerun, a fare le strade, il governo può tranquillamente prendere un'azienda camerunese per farlo, solo che l'azienda camerunese non arriva con una busta, oppure non arriva corrompendo il governo. No, arriva, fa il lavoro per bene e mette a disposizione quella strada, perché il progetto era la strada, ok? L'azienda francese invece, con la scusa della strada, innanzitutto corrompe il paese, vince diciamo l'appalto per costruire la strada, arriva, invece di fare un mese per costruire una strada, ci mettono anni e anni, perché stanno sfruttando le risorse del posto. E quindi è difficile per una persona individualmente partecipare da solo, oppure per partecipare, oppure per dare un aiuto in quel senso lì, ci devono essere, deve partire dallo Stato. Per finire il discorso delle relazioni internazionali, dicevo che la quota deve essere 50 e 50, ovvero tu, azienda francese, vinci la parte, vieni a costruire una sala in Camerun, bene, cosa richiedi? Qual è il costo? Cosa vuoi? E nel momento in cui ti pago per venire a fare una roba del genere, tu fai la strada e vai via, punto. Deve essere così. Ma io ti dirò di più, io sono anche molto per dare questi cantieri, questi lavori alle aziende locali, che innanzitutto prendono di meno, fanno un lavoro eccezionale, perché il Camerun, come in Africa in generale, ci sono delle aziende che lavorano molto bene, di persone molto ben formate, alcuni formati anche all'estero, però non gli danno dei lavori di questo tipo, semplicemente perché, come ho detto prima, non corrompono.
Guarda il viaggio, qual è stato il momento in cui hai deciso che saresti partito e com'è stato, come ha reagito la tua famiglia alla tua scelta?
Il momento della partenza, come lo ricordo, è stato un momento intenso, ovvero mi ricordo i miei genitori tutti all'aeroporto. Nel momento in cui andavo, c'è questo tunnel enorme, tutto vetrato, riesci a vedere chi sta dall'altra parte. E quando la mia mamma iniziava a piangere, lì veramente mi volevo girare e tornare indietro perché è stato molto, molto, molto intenso. E sì, decisamente sì, ma molto, molto. È stato peso, però è una cosa che rifarei assolutamente. Considerando i risultati, sì, io lo rifarei, ma dall'inizio alla fine proprio. Cosa mi aspettavo? In realtà non pensavo tanto, ma aspettavo semplicemente, come già avevo letto anche nei libri, tanto razzismo, ma tantissimo, e queste erano anche le mie paure. Ma una roba allucinante, perché avevo letto tantissimo dell'Italia su internet, nei libri, e è una cosa sulla quale tanti autori, erano giornalisti anche, erano d'accordo, è che l'Italia era un paese pieno di razzisti.
Una volta arrivato in Italia, come sei stato accolto e com'è stato il tuo primo periodo qui?
Allora, innanzitutto sono arrivato a Siena in una comunità camerunese, quindi sembrava quasi di essere ancora in Camerun quando ero a Siena. Però il periodo che considero il mio arrivo in Italia a tutti gli effetti è quando mi sposto a Grosseto. Semplicemente perché a Grosseto ero l'unico nero di tutta l'università. Ero praticamente sempre con gli italiani. Questa cosa ha anche aiutato tantissimo la mia integrazione. Ho avuto la fortuna io di incontrare persone fantastiche a Grosseto, che considero alcuni di loro amici. E per me, chiamare qualcuno amico è difficile, è un lusso decisamente per la persona. Diciamo che il primo periodo è stato comunque difficile, ma difficile perché Grosseto è un paesone. Grosseto, insomma, anche se faceva 80.000 abitanti, penso meno di 100.000, quindi comunque un paesone piccolo. Il nero all'epoca, nessuno vedeva il nero a studiare, tutti avevano questa fissa di nero che vende per strada, che fa tutte le robe brutte possibili immaginabili. Io, andando all'università, attiravo un po' l'attenzione di alcune persone. Poi, quando è iniziato il primo periodo di tirocinio all'ospedale di Grosseto, lì è stata la fine del mondo, perché quando passavo in divisa nel corridoio dei reparti c'erano pazienti che non camminavano, che si alzavano per guardare, oddio, ma chi è quello? Un po' la cosa era buffa, perché c'è un mio compagno dell'università che ha detto: tu fai miracoli, perché quando ti vedono chi non cammina si alza e inizia a camminare. No, ma a parte gli scherzi, comunque è stato inizialmente molto peso. Perché appena arrivato, un aneddoto, appena arrivato a Grosseto, cercavo tipo una via, la via Francesco Ferrucci, ero in via dei Mille, ero a 50 metri, ci arrivavo, praticamente avevo l'appuntamento lì per prendere una stanza. Ho incontrato una signora per strada, una signora anche abbastanza giovane, quando la vedo avvicinare, quando è tipo a 20 metri, inizio a pensare alla forma corretta per chiedere informazioni, così, perché comunque ero in Italia tipo da meno di 6 mesi, quindi cercavo di fare le cose per bene nel modo di parlare, capito? Quindi la vera vicina, quando si avvicina, le dico: scusi signora, si ferma un attimino, mi guarda, faccio: scusi, un'informazione per via Francesco Ferrucci, per favore. Lei mi guarda testa a piedi, non dice manco una parola e se ne va. Questa è stata la prima persona che ho incontrato a Grosseto, quindi già da lì, se fossi stata una persona che generalizzava le cose, avrei detto: vai a posto da Grosseto, sono razzisti, chiudo qua, non voglio più conoscere nessuno, ma io non so così, e ho lasciato passare, ho continuato ad andare avanti, ho girato, sono arrivato. Arrivata all'università qualche giorno dopo, ho incontrato veramente, come dicevo prima, persone stra in gamba, gente della mia età. Mi rendevo conto che comunque mi includevano in tutte le attività.
Tale pregiudicante stereotipo, che ormai continuamente tafana l'Italia, deriva da una sprezzante considerazione dovuta ai passati tentativi di colonialismo che il nostro paese ha conosciuto. Volgendo indietro lo sguardo, uno dei più rilevanti esempi risulta quello della guerra d'Etiopia, combattuta fra il 1935 e il 1936. La brama di espandere il proprio territorio, di ostentare un'infondata superiorità, di sottomettere una popolazione condannandola a una vita inumana, inutili ambizioni che hanno condotto alla campagna coloniale più grande della storia. Da tali avvenimenti deriva probabilmente lo stereotipo che è comune all'Italia al razzismo, dal ripugnante tentativo di amministrare una nuova colonia secondo le infami logiche della prevaricazione.
L'Italia corrispondeva con le tue aspettative? E in Camerun qual è l'idea delle persone del nostro paese?
In Camerun dovete sapere che si parla tantissimo dell'uomo bianco in generale. C'è questa roba della superiorità, perché comunque il bianco vuole dimostrarsi superiore, e c'è più questa mentalità di il camerunese dice: vabbè, so bianchi, vogliono sempre sembrare superiori quando fondamentalmente siamo uguali. E questo poi subentra tutto il discorso dello sfruttamento che continua, ma abbiamo parlato della Francia, tutto quello che ho detto sulla Francia vale in questo momento per tantissime aziende occidentali.
Quella di Vladimir è solo una delle tante storie di immigrazione che travalicano il nostro immaginario, spesso informato unicamente dai media e dalla stampa. Speriamo sinceramente che questa puntata vi abbia intrattenuti e abbia rappresentato uno stimolo a riflettere sotto una luce nuova riguardo all'immigrazione, poiché è proprio da una visione più umana di questa realtà, libera da convinzioni universalistiche e colonialistiche fondate sulla sopraffazione, che dipende lo spiraglio di una mentalità collettiva immune da derive razziste e discriminatorie. Molte altre storie ancora attendono di essere raccontate, di trovare voce negli episodi successivi di questo podcast. Non perdetevi dunque la prossima puntata.
Una produzione del Liceo Carducci di Bolzano in collaborazione con OEB, Organizzazione per un Mondo Solidale.